Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Il 3-4 giugno torna Uomo Fest. Bunker 44, Popix, Emanuele, Pseudo Spettri, Adelasia, India e tanti altri nel parco di Villa Bottini a Lucca. Due giorni di musica e arte con area expo dedicata ad artisti, artigiani, spazio vintage e punto ristoro. Uomo Fest, 3-4 giugno, parco di Villa Bottini, Lucca. Prevendite su Dice, programma completo su uomofest.it.
L'estate è impazza alle cascine ad Ultravox, aperto tutti i giorni ad ingresso libero. Giovedì 26, Jacopo Meille e Francesco Bottai per scoprire il fascino unplugged dei Led Zeppelin. Venerdì 27, Tre passi avanti con la banda Bardot in concerto e tanti ospiti in ricordo di Enriquez. Attenzione, i biglietti disponibili sono esauriti, ma il concerto verrà trasmesso in diretta sul maxi schermo di Ultravox. Sabato 28 e domenica 29, impazza e rock and roll con Lounge Dog Festival. Dalle 16 concerti con 8 live band, 4 DJ, ballerini scatenati, scooter, tatuaggi, scuole di danza, parrucchieri, rockabilly, fiume di birra e brillantina e un acre sapore di adrenalina nell'aria. Ultravox, tenera è l'estate a Firenze, al Parco delle Cascine.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Controradio.
La classifica di Controradio. Il sabato alle 13.30, la domenica alle 18.
Che meraviglia.
La 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 la.
Quando viene la sera, vieni, vieni, son qua, solo per te.
Quando viene la sera, con Sania Lucic.
Esattamente così, quando viene la sera con me, io sono Sania Lucic, fino alle ore 22:30. Questo è l'ultimo giorno di venerdì, non l'ultimo giorno, ultimo venerdì di mese di maggio, questo volevo dire. Poi ci sentiamo lunedì, che adesso non mi ricordo se sarà ancora maggio o no, devo verificare appunto un po' le date. Questo non ha tanta importanza, insomma è importante che siamo arrivati alla fine anche di questa settimana, e quindi piani per il weekend si possono fare, insomma io spero che avete già fatto qualche piano, non è che lo fate all'ultimo momento, ma anche queste, come dire, zingarate, si può dire così, sì, allora sono belle. E quindi se magari sapete già dove andare, buon per voi, se no troverete sicuramente qualche soluzione per passare un bel weekend che si apre appunto davanti a noi.
Cash some check. He said you're acting dumb. Well, that's what you've come to expect.
judging this dirty retreat. Falling art, sixth and pile of debt, sweating my teeth. I'm gonna walk, 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 four more blocks, plus the one in my break. Down, downstairs, to the main, he's gonna make it all okay. I can't beat myself, I can't beat myself, and I don't wanna talk. I'm taking a cure, so I can be quiet whenever I want. So leave me alone, you ought to be proud that I'm getting good. My little Emily, oh, little Emily, oh, little Emily, hey, little Emily. I be at it, buddy, I be at it, buddy, I be at it, buddy.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo o per appassionarsi a un'attività, insomma. Questo lo dimostra la storia di una nonna spagnola che ha 91 anni, si chiama Concha García Zaera e lei ha entusiasmato il web con le sue opere d'arte incredibilmente dettagliate, tutte realizzate esclusivamente con Microsoft Paint. Concha è molto umile quando parla di sé, nella sua biografia su Instagram si presenta in modo molto semplice e genuino, dice: sono una signora di 90 anni, mi piace dipingere con il programma Paint e soprattutto stare con la mia famiglia e con i miei amici. Tuttavia, il suo 91esimo compleanno è stato il 12 giugno, quindi questo giugno, adesso questo 12 giugno, appunto compierà 92 anni e lei diciamo che ha 302.000 follower su Instagram e la sua cerchia di fan continua a crescere. Questi 302.000 l'ultima volta quando ho guardato, probabilmente adesso sono molto di più, e lei ci dimostra, e mi piace molto spesso ricordare queste persone che hanno veramente un'età avanzata, che possiamo davvero fare qualsiasi cosa a qualsiasi età se dedichiamo abbastanza tempo e dedizione e costanza. Insomma, è vero, adesso qualcuno direbbe che qualcuno ha 90 anni sicuramente tanto tempo libero ce l'ha, però alla fine anche noi, se smettiamo a correre sempre dietro alle cose abbastanza inutili, e noi siamo responsabili, insomma, molto spesso di come impegniamo il nostro tempo, e allora magari anche noi possiamo fare qualcosa che è bello e piacevole anche per noi, ma anche per gli altri.
Per questa vita che mi sta portando via, per caso hai una caramella che mi levi dalla bocca il gusto dell'ultima poesia, nel mio cuscino confesserò, oh, questa notte, giorno perdonami, quando arrivi tu io me ne vado via, perché non sono così bella, quando la luce entra nella stanza a farmi compagnia, mi addormento distratta. Questa notte con il trucco in faccia, quanto mi hai fatto fare tardi, quanto mi hai fatto fare tardi, se l'amore è una partita noi siamo rimasti sopra gli spalti, sopra gli spalti. Quanto mi hai fatto fare tardi, quanto mi hai fatto fare tardi, se vedere l'alba poi neanche mi guardi, neanche mi guardi, neanche mi guardi. C'è gente nei vicoli, occhi rossi stropicciati di malinconia. Sono venuta alla tua festa, il primo brindisi, prima di andare via. Io ti guardo i miei silenzi, sono un colore in mezzo a tanti. Quanto mi hai fatto fare tardi, quanto mi hai fatto fare tardi. Se l'amore è una partita, noi siamo sopra gli spalti, quanto mi hai fatto fare tardi.
fatto fare tardi, questa era Nina Zilli qua su Controradio di Quando Viene la Sera. Ci sentiamo alle 93.6, 98.9, queste sono le frequenze ogni giorno dal lunedì al venerdì, per quanto riguarda chiaramente questa trasmissione. Di martedì e giovedì c'è Mirko, poi io lunedì, mercoledì e venerdì. Come sapete forse, sono in trasferta a Veneto perché stiamo girando un po' i bellissimi siti della UNESCO, e quindi settimana prossima vi racconto in dettaglio proprio tutto quello che ho visto. È un programma bello tosto, insomma, bello fitto, per cui essendo in trasferta non mi è possibile da mercoledì appunto rispondere ai vostri messaggi WhatsApp, per cui niente, state in ascolto, così io sono con voi, voi siete con me fino alle ore 22.30, ma senza i WhatsApp, perché appunto è un po' problematico quando si trasmette da fuori. Ho letto un articolo che è abbastanza, diciamo, curioso e inquietante allo stesso tempo, perché dice che una persona su tre ha la toxoplasmosi e forse non lo sa, e che un indizio potrebbe essere nei nostri occhi. Allora, è il parassita più comune al mondo oggi, e si tratta di una creatura microscopica in grado di infettare qualsiasi mammifero o uccello o persone in tutti i continenti. Una volta infettato, l'individuo porta il toxoplasma per tutta la vita. Finora non è stato trovato un farmaco in grado di sradicare il parassita dal corpo. Ma come si manifesta e quali sono i sintomi, appunto? Si stima che in tutto il mondo il 30-50% delle persone sia infetto da toxoplasma, e secondo ultimi studi le infezioni potrebbero aumentare in Australia. Qui, infatti, una serie di ricerche condotte presso le banche del sangue e le cliniche per la gravidanza in tutto il paese negli anni 70 hanno registrato un tasso di infezione al 30%. Ora, un recente studio basato sulla comunità dell'Australia occidentale ha rilevato che il 66% delle persone è infetto, e si parla soprattutto di toxoplasmosi oculare. Allora, il Toxoplasma gondii infetta la quasi totalità degli animali a sangue caldo, compreso l'essere umano, ma solo il gatto domestico e quello selvatico gli permettono di replicarsi, diventando così ospiti definitivi del parassita. Insomma, allora quali sono i sintomi? Nella maggioranza dei casi la toxoplasmosi è asintomatica, tanto che i pazienti non si rendono nemmeno conto di esserne affetti. Quando si manifestano, i sintomi più comuni sono mal di testa, dolori muscolari diffusi, malessere e spossatezza, ingrossamento dei linfonodi, mal di gola e febbre, che possono poi essere sintomi di varie altre cose. Insomma, al toxoplasma piace molto la retina, il tessuto nervoso multistrato che riveste l'occhio e genera la vista. L'infezione può causare attacchi ricorrenti di infiammazione retinica e cicatrici retiniche permanenti. Si genera così la toxoplasmosi oculare, un attacco di infiammazione attiva provoca soprattutto visione offuscata, ma quando l'infiammazione diventa cicatriziale potrebbe esserci una perdita permanente della vista. Insomma, non sono proprio piacevoli queste cose da sentire, ma sono anche abbastanza curiosi, perché comunque uno davvero impara tante cose di cui non aveva neanche minimo dubbio, per esempio, che possano davvero succedergli, ma alla fine no. Come vediamo, ci sono sempre le indagini e le ricerche scientifiche che ci portano a certe conclusioni e le scoperte.
And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. Lost.
Voce bellissima e gentile di Norah Jones con il pezzo che si intitola Carry On qua su Controradio. Oggi è venerdì 27 maggio, è la giornata nazionale delle erbe, ma anche giornata mondiale dell'infanzia. La data coincide con il giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo nel 1959 e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel 1989. Quindi non solo oggi chiaramente, ma tutti i giorni bisogna fare stare molto in compagnia con i piccoli, perché anche hanno tanto da insegnarci veramente, e anche noi soprattutto dobbiamo insegnare a loro certe cose che ultimamente mi fanno un po' senso quando incontro i bambini che per esempio non hanno mai visto un animale domestico, ma di quelli da fattoria insomma, e che magari non hanno fatto mai un giro su un pullman o autobus, tutte le cose che per noi comunque una volta erano scontate, ma per loro assolutamente no, e quindi si stupiscono davanti alle capre, alle mucche, ai cavalli. E io penso che più di metterli appunto davanti ai tablet tutto il santo giorno, forse è l'ora che noi adulti un po' torniamo anche noi a essere piccoli, e quindi dedicare qualche tempo questo weekend per esempio che sta arrivando e portarli in qualche fattoria. Farà bene anche a noi.
L'aria è densa, il fumo si spezza, non posso più vivere sempre a metà. Corro le strade della tua mano, è rossa la terra, va verso il sole. Oggi è soltanto un ricordo di ieri, dai prendimi adesso e trascinami giù, allarga le labbra su questa pelle, poi sciogli la vita e rovescia le ali, balliamo, balliamo, la nera signora, balliamo, balliamo, che venga sera. Balliamo, balliamo, la nera signora. Balliamo, balliamo, finché venga sera. sera. Balliamo, balliamo, mia nera signora. Balliamo, balliamo, venuta la sera. Balliamo.
Balliamo, balliamo. Nera signora, questo era Mauro Ermano Giovanardi, qua su Controradio, venerdì 27 maggio. Questo di cui vi sto parlando è successo lunedì. È rimasto fermo sulla pista per circa 30 minuti con passeggeri a bordo l'aereo della Danish Air Transport delle 6:10 Lampedusa-Palermo, in attesa del ok al decollo. Peccato però che alla torre di controllo dell'aeroporto non ci sarebbe stato nessuno. Scusandosi del ritardo, il comandante della compagnia aerea danese ha esclamato: in 42 anni di volo mai successo nulla di simile, insomma, nessuno in torre di controllo, sbigottito il comandante del volo. Effettivamente questo l'ho letto su today.it, insomma, perché bisogna anche capire come è possibile che un aereo appunto si muove e arriva sulla pista se non c'è nessuno appunto in torre di controllo. Non lo so, non me ne intendo, però è anche abbastanza curioso che succedano queste cose, anche se ormai non è che ci possiamo sorprendere di nulla.
That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn.
ricevuto per errore 46,3 milioni di yen, circa 340 mila euro, dal governo locale come aiuti Covid e li ha dilapidati al gioco nel giro di un paio di settimane. Il protagonista della vicenda è un giovane di 24 anni, residente nella cittadina di Abu in Giappone. A quanto scrivono i media locali citati da Guardian, tutto è nato da un banale errore burocratico. L'uomo, la cui identità non è nota, avrebbe dovuto ricevere 735 euro, ma le autorità hanno accreditato sul suo conto bancario i soldi destinati a 463 famiglie, circa 340 mila euro, denaro proveniente da un fondo creato per sostenere economicamente i cittadini colpiti dalla pandemia. Quando i funzionari si sono accorti dell'errore, hanno chiesto la restituzione del denaro, ma era già troppo tardi, dei soldi non c'era più traccia. Inizialmente il 24enne avrebbe rassicurato l'amministrazione locale promettendo di restituire tutto, salvo poi comunicare che quel denaro non era più nelle sue disponibilità e che i soldi erano stati spostati dal suo conto. In effetti, come è emerso in un secondo momento, gli oltre 46 milioni di yen sarebbero spariti dal suo conto corrente tra l'8 e il 21 aprile. Il giovane li avrebbe spesi giocando sui siti di casinò online tramite un telefono cellulare. Questo almeno è la versione fornita alle autorità del suo avvocato. Resta il fatto che lui, che lavorava in un negozio ma si è licenziato di recente, al momento non possiede beni. Per questo sembra difficile che il comune di Abu possa recuperare la somma erogata per errore. Il sindaco della cittadina ha definito imperdonabile il comportamento del ragazzo, ma dall'altra parte ha fatto notare professore di diritto penale Sonona al Konan University di Kobe, Shimbun, la legge giapponese riconosce il diritto dei cittadini di prelevare liberamente i soldi dal proprio conto corrente. In altre parole, non è scontato che il giovane possa essere perseguibile penalmente. Insomma, quindi le famiglie molto probabilmente adesso non avranno i soldi che gli aspettavano, insomma, e lui si è giocato tutto. Cose incredibili, veramente.
You know it's hard to be yourself, free yourself, and see yourself. When all around you there are lies, just to get you spies, just to get you to buy so they can get you. There are cameras in the sky. And
Allora, i dati per quanto riguarda la siccità, quelli divulgati dalle Nazioni Unite, sono molto preoccupanti, ma questo sicuramente non è una sorpresa, anche perché entro il 2050, che già mi sembra veramente un futuro lontano, io temo che questo di cui adesso andrò a parlarvi succederà molto prima. Allora, la siccità, appunto, entro il 2050 potrebbe colpire oltre il 75% della popolazione mondiale, da 4,8 a 5,7 miliardi di persone potrebbero vivere in aree con carenza d'acqua per almeno un mese all'anno e ben 216 milioni di persone potrebbero essere sfollate dalle loro case. Nell'analisi condotta dagli esperti dell'organizzazione intergovernativa, la situazione siccità appare ancora più drammatica di quanto già non lo sia, poiché la crisi climatica sta aggravando il suo impatto sull'ecosistema. E dovremmo essercene fatti già un'idea comunque di quanto sta avvenendo anche qua nel nostro paese, in Europa, nel nostro Po, insomma, ridotti ormai i fiumi, ridotti appunto ormai a un piccolo ristagno d'acqua. Ecco perché dico che il 2050 mi sembra veramente molto lontano e temo che sono molto ottimisti, insomma, quando parlano di quell'anno. La siccità non è un problema, solo un problema, diciamo, su scala globale, ma anche una catastrofe naturale vera e propria. Sebbene questa rappresenti solamente il 15% di tutti i disastri naturali che si verificano sul pianeta, la siccità ha causato il maggior numero di vite umane nel mondo, perdita di vite umane, scusate, nel mondo. Dal 1900 al 2022 ha infatti provocato la morte di più di 10 milioni di persone, secondo il rapporto. E l'Africa è il continente più colpito in assoluto. E queste sono appunto le cose che succederanno entro il 2050. Se si legge in dettaglio è davvero tremenda la situazione, anche perché 700 milioni di persone o più potrebbero essere sfollate per il rischio siccità. Un bambino su quattro vivrà in aree toccate da grave siccità. Più di tre quarti della popolazione mondiale potrebbe essere colpita da questo fenomeno, 216 milioni di persone potrebbero essere costrette a migrare per la sovrappopolazione, l'innalzamento del livello dei mari, il calo di produttività dei terreni e la scarsità d'acqua entro quell'anno. Insomma, non so più appunto cosa, come, non dico io chi sono io alla fine, però davvero ho l'impressione che si parla, come diceva Greta, bla bla bla, ma si fa veramente poco o niente.
Terrai la mano, balleremo un po', poi vedremo un film di un regista matto, tu ti addormenterai tra le mie braccia, quando ti sveglierai, sarà stato un sogno. Ti sveglierai,
Maria ti porterò con me, così si appunto intitola questo brano che abbiamo appena sentito qua su Controradio, Quando vien la sera. E allora, non so se lo sapevate, ma comunque c'è il podcast di questa trasmissione, per cui se qualcuno di voi vuole riascoltare qualche cosa può tranquillamente andare appunto su podcast, trovare Quando vien la sera e appunto sentire o me e Mirko se vi siete persi qualche cosa oppure volete un po' di compagnia. Insomma, il podcast appunto c'è, come anche la possibilità di ascoltarci in diretta andando sul sito controradio.it, dove c'è streaming, e lì si fa assolutamente tutto, così arriviamo in tutto il mondo, e anche grazie alla nostra app.
It's written in the past. Take a good look, my. There's nothing cheap as words. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you.
Faith, questo brano si intitola Stone Cold Sober, così proprio qua su Controradio. Insomma, vi ho detto che appunto non possiamo sentirci via WhatsApp perché sono in trasferta e quindi un po' tecnicamente mi è impossibile, ma non mi è impossibile ricevere i messaggi su Facebook, per cui se volete potete chiaramente cercarmi su questo social network, nome e cognome, insomma, Sanja Lucic, e noi abbiamo anche la nostra pagina di Controradio Controradio, come anche Controradio Club, e sapete molto bene appunto cosa potete trovare intorno, o meglio all'interno del nostro club, noi tutti insieme, tante cose belle, anche tanti gadget, insomma fate un giro se non l'avete ancora fatto. Allora, il Wired Next Fest riparte con il pubblico in presenza, e questo ci fa molto piacere, con due appuntamenti. Uno è domani, il 28 maggio a Firenze, in Palazzo Vecchio, e il 7 e l'8 ottobre a Milano alla Fabbrica del Vapore. Questo festival è nato per celebrare la scienza, la tecnologia, business, la rete, la ricerca, l'innovazione sociale, la voglia di cambiamento e evoluzione come elementi chiave per lo sviluppo economico, culturale e politico del nostro paese. Insomma, tema portante di quest'anno è il futuro della democrazia, molto azzeccato, anche perché ultimamente ho l'impressione che ci siamo un po' dimenticati, no? Cosa effettivamente vuol dire democrazia, e stiamo un po' troppo usando questa parola a sproposito. Comunque, le tecnologie digitali stanno avendo un grande impatto sulle democrazie di tutto il mondo e sui processi di globalizzazione, andando a toccare molteplici ambiti, tra cui privacy, diritti, informazione, formazione, lavoro, sicurezza, salute e molti altri. Si parlerà anche di ricerca scientifica, creatività, lavoro, innovazione e dei grandi cambiamenti che stiamo vivendo dopo due anni di pandemia. Due i temi globali che saranno al centro del confronto: il cambiamento climatico, di cui ho parlato anche prima di questo brano, dicendo che sì, va bene parlare, però se non seguono poi dopo gli atti concreti è abbastanza anche inutile, perché sembra, no, fare così due chiacchiere e niente. E poi anche di disuguaglianze economiche e sociali, tematiche che attraversano tutte le dimensioni della nostra esistenza, con un impatto significativo sulle nuove generazioni. Questo appunto per quanto riguarda il Wired Next Fest, che si apre domani a Firenze. Noi continuiamo con la musica qua su Contro Radio, con questo brano di Niccolò Fabi che arriva adesso.
sasso toccare il fondo, hai visto tutte quelle cose di cui mi vergogno. Hai fatto finta di non vedere quando tradivo, giocavo e imbrogliavo, ma io so perché, sì, so perché. Ancora adesso stringiamo i pugni e non ce ne andiamo da qui. Conosci tutti quelli che amo, la loro vita è la mia. Alcuni li hai visti arrivare, altri andarsene via. Non è più baci sotto il portone, non è più l'estasi del primo giorno, è una mano sugli occhi prima del sonno. Questo che sei per me. Questo sei per me. Quello che tu sei per me. Quello che tu sei per me. Questo sei.
Sicuramente avete sentito parlare di questo episodio, insomma, anche successo qui a Firenze, dico qui a Firenze, anche se io in questo momento sono in regione Veneto e sto facendo questo giro dei siti dell'UNESCO, di cui parlerò dettagliatamente settimana prossima. Ha trovato una borsa con circa 1.000 euro al suo interno e ha subito deciso di consegnarla alla polizia in via Sgambati. Protagonista è un trentenne originario del Pakistan, Dani, richiedente asilo. Lui si chiama Muhammad Imran e dice: ho trovato la borsa intorno alle 22:30, ho visto che dentro c'erano soldi e altri documenti, ho subito pensato di restituirla, è normale, non era mia, così mi hanno insegnato i miei genitori, dice oggi Muhammad di fronte alla questura. La polizia è risalita velocemente alla legittima proprietaria, una donna di 30 anni di origini irachene, madre di un bimbo piccolo. Ha così potuto riaverla indietro. La donna stava andando a spedire il denaro alla famiglia di origine e l'ha persa proprio spingendo il passeggino del piccolo. Ma immaginate, veramente una sfortuna del genere e poi la fortuna appunto successivamente. Muhammad è in Italia dal 2018, arrivato dopo una lunga traversata via terra attraverso l'Asia e la Turchia, e dice: ci ho messo 2 anni per arrivare, il viaggio è stato duro e difficile, sono venuto via dal Pakistan per cercare lavoro, là non avevo niente. I momenti più brutti, forse nell'attraversare i confini di Grecia e Croazia. Le guardie di frontiera mi hanno picchiato e derubato del telefono, racconta. Oggi vive in un centro d'accoglienza con altri 50 di richiedenti asilo, permesso di soggiorno temporaneo rinnovato ogni 6 mesi, in attesa che la richiesta di asilo sia accolta. La prima è stata respinta e il Tribunale di Firenze ora sta valutando il ricorso. Comunque Muhammad ha seguito un corso di italiano, ha preso la patente per guidare i muletti, quelli che spostano la merce nei magazzini, e proprio come magazziniere vorrebbe lavorare, oppure in un forno. L'ultima esperienza di lavoro però a Firenze è stata a dir poco negativa. Aspetto ancora 4 mesi di stipendio. Questo appunto racconta lui. Insomma, queste sono le storie dietro appunto le persone che noi giudichiamo molto spesso così superficialmente, e invece bisogna davvero andare sempre oltre quando si tratta di chiunque. Non sto parlando solo in questo caso di questo ragazzo onesto e di buon cuore di origine pakistana, insomma, ma veramente di tutti noi.
Myself today, see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt.
Stay the hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend.
Johnny Cash qua su Contro Radio. Si chiama Corrispondenze Immaginarie, il progetto di arte pubblica che Mariangela Capossela sta realizzando per Volterra, prima città toscana della cultura 2022. Un lavoro che parte dalle migliaia di lettere scritte dai pazienti internati nell'ospedale psichiatrico e mai spedite. Un archivio imponente rimasto per lunghi anni inedito e reso in parte di pubblico dominio solo in tempi recenti attraverso mostre, pubblicazioni e spettacoli. Ma quelle lettere, finite nelle cartelle cliniche degli internati, sono rimaste lì, senza risposta. Fedele ritratto di esistenze sospese tra realtà e pazzia, vite negate nel nome di una non ben precisata normalità. Da lì, da quelle richieste d'aiuto, da quei sogni rimasti a forza nel cassetto, è partito il lavoro di Mariangela Capossela, artista che da lunghi anni vive in Francia, a Lione, e autrice di progetti di natura performativa e relazionale. Tra i suoi progetti partecipati più coinvolgenti ci sono per esempio Trenodia, un corteo come forma d'arte, un'opera performativa che ha coinvolto tre regioni del sud e centinaia di artisti e cittadini per non morire con ciò che muore. Ora l'artista si confronta con appunto la pazzia, con gli internati di quello che fu ospedale psichiatrico più grande d'Italia e il loro carico di sofferenze I documenti che sono all'origine del progetto provengono dal volume Corrispondenza negata, epistolario della nave dei folli. L'opera presenta una selezione delle migliaia di lettere scritte da persone internate nel manicomio nel periodo tra il 1889 e il 1974. L'operazione mira a riannodare i fili tra passato e presente, a rendere giustizia alle persone che hanno trascorso la loro esistenza in questo manicomio. Insomma, è un progetto di quale sicuramente sentiremo ancora parlare.
Braccia lunghe spalancate all'aria, solo nel vento sei sempre felice e butta via i ricordi, getta ogni cornice, lascia spazio alle cose a venire. Fuori c'è una notte intera, vuoi perdere. Sei parte di me e lasci fuochi, piccole tracce per riportarmi a casa. Tu che sei parte di me, ultima luce, ultima insegna accesa. Alza il fumo negli occhi e le parole cominciano male, e ti riuscissi a dire, riuscissi a spiegare, è solo pelle che inizia a cambiare. Fuori c'è una vita intera, vuoi perderti. Tu che sei parte di me, sciogli i nodi, le resistenze, le mie mani chiuse. Tu che sei parte di me e porti i sogni e mi fai sorprese. Tu che sei parte di me. Soli per la notte intera, soli una vita intera.
Tu che sei parte di me e lasci fuochi, piccole tracce per riportarmi a casa. Tu che sei parte di me, ultima luce, ultima insegna accesa.
Notte intera,
fuori una vita intera.
Un piccolo e caratteristico borgo siciliano si è trasformato in una sorta di piccola America dopo la decisione dell'amministrazione comunale di mettere in vendita case a un euro per ripopolarlo. Sambuca di Sicilia, piccolo comune in provincia di Agrigento, è stato invaso da americani decisi a conquistarsi un posto al sole di una delle più ambite mete italiane, e la CNN ha deciso di ribattezzarlo Little America. La scelta del comune aveva creato scalpore nel 2019, quando la notizia della messa all'asta di casa a un euro aveva superato i confini nazionali, arrivando negli Stati Uniti e attirando l'attenzione di moltissimi americani. Nel luglio del 2021 una nuova tornata di abitazioni era stata messa in vendita al prezzo base aumentato di 2 euro e centinaia di richieste erano approdate sulle scrivanie del sindaco di San Buca di Sicilia, Leonardo Ciaccio. Le case erano state vendute tutte a novembre del 2021 per un prezzo compreso tra i 500 e i 7.000 euro e il vice sindaco Vincenzo Caccioppo ha spiegato alla CNN che la maggior parte degli acquirenti proviene dal Nord America. Alcuni hanno partecipato all'asta da remoto, altri invece avevano sfidato le restrizioni legate al Covid per volare in Sicilia e dare un'occhiata da vicino alle proprietà. Diciamo che quasi l'80% delle persone che ci hanno scritto, presentato domanda e partecipato a questa seconda asta o provengono dagli Stati Uniti o sono americane. C'è molto interesse da parte degli acquirenti americani e fortunatamente non sta svanendo. La pandemia è stata una sfida nel portare a termine questa nuova vendita, ma siamo stati fortunati, questo appunto ha detto Caccioppo alla CNN. Nell'approfondimento della CNN hanno raccolto le testimonianze di alcuni americani che hanno deciso di investire nel piccolo paese siciliano ascoltando le storie di uno chef, di un imprenditore e di un artista. Approcci, visioni e investimenti differenti, uniti dall'amore per Italia e dal desiderio di dare il proprio contributo allo sviluppo di questa cittadina. È così, appunto, in Sicilia si sono messe in vendita queste case a un euro e poi adesso è ribattizzato questo paese Little America. Ma questa idea, no, dell'amministrazione di Ciaccio era d'altronde quella di portare una nuova vita, una nuova linfa al borgo con delle persone disposte sia a comprare sia a ristrutturare la casa. Un'idea che comunque si è rivelata, secondo loro, vincente con gli americani che si sono dimostrati decisi a partecipare attivamente al piano di rilancio del centro storico di questo paesino siciliano, solitamente escluso dagli itinerari turistici più famosi. E sulla scia del sindaco siciliano si sono accodati, diciamo, anche alcuni amministratori della Sardegna, della Valle d'Aosta e del Molise, offrendo a loro volta case ormai disabitate e da ristrutturare a un euro. E poi c'è l'attrice Lorraine Bracco, che è stata una delle acquirenti a San Buca di Sicilia, e sulla sua decisione aveva costruito la puntata di un format televisivo che seguiva passo per passo la ristrutturazione. L'investimento iniziale di poche migliaia di euro ne aveva aggiunto uno da 200.000 per trasformare quello che era un rudere in una casa da sogno, e appunto ha raccontato tutto questo in questo format TV.
You said you'd be there for me in times of trouble, when I need you, when I'm down. And likewise, you need friendship. It's from my side pillow, but I still need the things that have been changing. You have goals to achieve, but the road you take are broad and heartless. The ones you make another way. You throw stones, and you see that I am human, I am breathing, but you don't give a damn.
You feel in my heart. This beat in the
Heartbeat, insomma, così, con questo ritmo batte probabilmente il cuore di qualcuno che è a corso. Il mio sicuramente farebbe così. Allora, nel 1963, a circa 300 chilometri da Ankara, un uomo ha scoperto per errore un'antica città sepolta mentre era intento a buttare giù una parete nel suo seminterrato. Lo spettacolo che l'uomo si trovò di fronte fu quello di un'intera città sotterranea a più livelli, grande da poter ospitare fino a 20.000 persone insieme al loro bestiame. Se ne parla ancora oggi perché fu una scoperta clamorosa dal punto di vista storico. L'uomo, abbattendo il muro, ha scoperto una stanza misteriosa che a sua volta dava su una fitta rete di gallerie, le strade di una città sotterranea divisa su più livelli. La città è conosciuta oggi come Derinkuyu, Pozzo Profondo. Io mi scuso con tutti quelli che appunto conoscono il turco per la mia pronuncia, però diciamo appunto il significato è Pozzo Profondo, e al suo interno c'erano torchi, stalle, frantoi, cantine, magazzini e cappelle. Secondo gli studiosi, la costruzione della città risale al davanti Cristo, penso VII secolo, qualcosa del genere, e a costruirla sarebbero stati i Frigi, un antico popolo di lingua indoeuropea che fondò il regno anatolico. Questo popolo fu un popolo di architetti dell'età del ferro, noti per aver creato complessi progetti di costruzione. E questa città del Pozzo Profondo raggiunse il suo apice nel periodo bizantino, quando era un complesso di 18 piani, esteso su 445 chilometri quadrati, e veniva utilizzato dagli arabi musulmani come protezione durante le guerre arabo-bizantine. Anche negli anni seguenti la città continuò a venire usata come rifugio, ma dai nativi cristiani durante le incursioni mongole del XIV secolo, e infine venne utilizzata come riparo sicuro dai nativi dei sovrani musulmani turchi. Ad oggi si contano oltre 200 città sotterranee in Cappadocia, con un'ultima scoperta nel 2013 che sarebbe addirittura più estesa di questa di cui vi stavo parlando. Quindi diciamo che si tratta di un vero e proprio labirinto di storia seppellito nel tempo. E noi adesso andiamo a sentire un brano fresco fresco.
Ragazzi di oggi una volta eravamo noi, eravamo noi quelli sbagliati, maleducati, seduti al banco, sì, ma degli imputati, e con in mano una birra ed in testa la guerra, pensavamo che tutto fosse una merda, e adesso siamo noi che facciamo i nostalgici, patetici, cercando un mondo che non c'è più, inventato, dai, lo abbiamo visto solo alla TV, e lo diceva tua madre, lo diceva tuo padre, e adesso invece lo dici tu, che sti ragazzi di oggi, sti ragazzi di oggi, sti ragazzi di oggi, non li capisci più. Una volta eravamo noi, già, noi che avremmo voluto, che avremmo potuto, sì, noi che alla fine non ci abbiamo creduto, e cari in braccio un bambino ed in testa un casino, beviamo sempre di meno per paura del fegato, dello stomaco, però non smetteremo mai, perché siamo nostalgici, romantici, sogniamo un mondo che non c'è più, e forse non c'è mai stato, ce lo siamo inventato, dai, l'abbiamo visto solo alla TV, tu che sportevi tuo padre, si sportevi tuo padre, e adesso invece tuo padre sei tu, e fra i ragazzi di oggi, fra i ragazzi di oggi, fra i ragazzi di oggi, tu non ci sei più. We'll be right back.
con la stessa voglia di fare festa, e poi tre giorni di mal di testa.
E senza tante parole, accettare il dolore, la vita, la morte e l'amore, che rivoluzione.
Loro sono The Zen Circus insieme a Bruno Rissas. Questo brano si intitola Ok Boomer, è il nuovo brano appunto di questa band The Zen Circus. Esce il 27 maggio, quindi proprio oggi, ed è per questo che appunto abbiamo voluto regalarvi questo singolo, l'album Cari Fottutissimi Amici, il loro appunto nuovo album che è in uscita oggi in CD, LP e digitale. Insomma, ci sono 10 brani, il primo brano a questo che abbiamo appena sentito, Ok Boomer featuring Bruno Rissas, ma poi ci sono altre collaborazioni, alcune di queste per esempio con Claudio Santamaria, con Luca Carboni, Speranza, Motta, insomma musica da cucina, tanti tanti altri, per cui ecco, avete avuto diciamo un assaggio.
Picking up the pieces of the wreck you went and left, and I'm dealing with dilemmas in my now so stressful life, and I'm drinking stronger spirits. I made my home here on the floor, and I'm losing all ambition and goals. And I'm going all out, and I'm thinking you're just as bad. No sleeping at night, but I'm rewind. Oh, remember at 16, oh, the crazy drunken night we had, when I kissed you in the hallway, and then I took you straight to bed. Oh, to the still that same boy. I'm lying, not sleeping at night, but I'm going from bar to bar. Why can't we just rewind? 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 just you are.
Solo per te, su Controradio.
Motta con Chissà dove sarai. Insomma, abbiamo già detto che oggi 27 maggio è la giornata mondiale dei diritti dei bambini, adottata nel 1989. L'Italia l'ha ratificata il 27 maggio del 1991. È fondamentale la protezione dei diritti di tutti i bambini per mirare ad un futuro dove non ci siano più discriminazione e disuguaglianze. Eh sì, l'ho detto in un certo modo, avete capito. Comunque, a proposito dei bambini, scegliere con cura il modo con cui comunichiamo con i nostri figli può fare la differenza in tanti aspetti della loro vita, incluso il rapporto con le tecnologie, perché come ben sappiamo smartphone, computer e tutti questi altri device tecnologici occupano gran parte del tempo dei bambini, influenzando sia il loro rapporto attuale che quello futuro con il mondo esterno, impattando sulla loro capacità di diventare adulti empatici e intelligenti. Allora, tanti studi hanno mostrato quanto sia importante limitare il tempo che i bambini passano davanti agli schermi digitali, ma allo stesso tempo è fondamentale indirizzare i bambini verso un rapporto quanto più equilibrato possibile con la tecnologia. Richard Culatta, esperto di educazione tecnologica a capo dell'Office of Educational Technology del Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti, suggerisce di evitare quattro frasi spesso utilizzate, fornendo degli esempi semplici di cosa sarebbe meglio dire in alternativa ai propri figli. Sei dipendente dal tuo smartphone. Ecco, questa frase è tanto pronunciata, rischiando di far arrivare al bambino un messaggio confuso. Infatti, la maggior parte delle volte non è il dispositivo in sé a creare dipendenza, ma una particolare app o sito web o gioco che, se utilizzato continuamente, può creare dipendenza. Allora, come formulare diversamente questa affermazione in modo sereno? Il dottor Culatta suggerisce di specificare qual è la vera preoccupazione, ovvero che il bambino in questo modo rischia di isolarsi dal mondo circostante. Si può dire, ad esempio: non sembra che tu abbia ancora fatto esercizio oggi. Oppure: ho notato che non hai passato del tempo con la tua famiglia da quando sei rientrato a casa da scuola. Facciamolo, così da equilibrare il modo in cui trascorri il resto della giornata. Poi la seconda frase, per esempio, un'affermazione che si concentra sulla quantità di tempo che i bambini trascorrono su una singola attività digitale, ad esempio giocando a qualche gioco tramite app o siti web, è: hai giocato a quel gioco per troppo tempo. Questo, dice il professore, non è consigliabile perché non affronta ciò che non va nell'attività in sé. Tra l'altro, potrebbero notare che in altre situazioni magari non si fanno le stesse osservazioni, ad esempio se si guarda un film o un cartone animato, rischiando di far perdere di vista il fine del discorso al bambino. Questa affermazione può essere quindi riformulata in questo modo: sembra che questo gioco stia attirando la tua attenzione più di quanto meriti, dato che si basa principalmente sulla ripetizione e sulla fortuna. Poi la terza frase, penultima: smettila di stare seduto al computer tutto il giorno. Allora, questo messaggio è particolarmente confuso se il suggerimento per un'attività sostitutiva, ad esempio leggere un libro, attività che viene certamente considerata migliore, ma fisicamente no. In questo caso, in pratica, il messaggio "smettila di stare seduto" non ha senso per un bambino a cui viene offerta un'attività alternativa nella quale si sta ugualmente seduti. Bisogna essere più specifici sul motivo per cui si ritiene l'attività sbagliata o manchevole di equilibrio. Ci si può rivolgere al bambino in questo modo, dice il professore: se la preoccupazione è che non trascorrono abbastanza tempo a leggere, si può discutere dell'importanza che si abbia tempo per questa attività ogni giorno, anche attraverso un dispositivo tecnologico, facendo capire che non è il mezzo ad essere sbagliato, ma utilizzo scorretto che si fa. E quarta e l'ultima: devi integrare, o meglio, devi interagire con persone reali. Dire a un bambino di staccarsi dallo smartphone per passare del tempo con le persone reali non ha senso, dato che anche con i dispositivi si può effettivamente interagire con persone reali, anche se in maniera diversa. Esempi quindi di dichiarazioni riformulate: anche la tua famiglia vuole avere la possibilità di passare un po' di tempo con te. Oppure: è bello avere anche interazioni di persona con i tuoi amici per scoprire nuovi giochi e nuove attività divertenti da poter fare insieme. Insomma, questi sono i consigli di questo professore dell'università americana. C'è un bellissimo libro che ha scritto Joseph Messinger insieme a Caroline Messinger, quindi loro sono marito e moglie, che si chiama Non dite mai puntini puntini, le parole giuste per comunicare con i figli, di Fabri Editore. Ve lo consiglio veramente perché è davvero, vi si apre un mondo.
Hold on my heart, just hold on.
Che voce gentile di Phil Collins. Genesis era il 1991 dall'album We Can't Dance. Questo brano si intitola Hold On My Heart.
You had the swingers.
Non è ancora ciao ciao good night, tra pochissimo insomma, però questa era Sarah Hogan con Peter Gunn qua su Controradio. Sulla Gioconda si è parlato sempre tanto, a partire dal fatto che i nostri amici francesi se lo sono tra virgolette rubata e portata a casa. Ancora oggi è uno dei quadri più visitati al mondo, ancora oggi è oggetto di discussione, di studio, e infine ancora oggi sono poche se non nulle, diciamo, le certezze che si celano dietro a questo dipinto. Sul soggetto, sulla donna ritratta, si è detto di tutto. Alcuni sostengono addirittura che sia un autoritratto di Leonardo da Vinci, altri ancora una versione più accreditata sono giunti alla conclusione che si tratti della nobildonna Lisa Gherardini, ritratta dal genio di Leonardo su commissione del mecenate Francesco del Giocondo, da cui poi deriva il titolo dell'opera La Gioconda. Quindi se sul soggetto ritratto si è arrivati, diciamo, a una quasi conclusione del mistero, ancora oggi resta segreto ed è misterioso lo sfondo dello quadro. Dunque si parla di Bobbio. Bobbio è un piccolo paese in provincia di Piacenza, conosciuto anche come Perla del Val Trebbia e come una delle mete predilette dei milanesi, che soprattutto nel fine settimana d'estate si riversano sulle sponde appunto del Trebbia. La storica medievale Carla Gori ha identificato nel quadro un ponte che ricorderebbe l'iconico ponte Gobbo, osservabile dal vicino castello Malaspina dal Verme. L'ipotesi avanzata scuote il mondo dell'arte, convinto fino a questo momento che Mona Lisa non sarebbe stata inserita in un paesaggio toscano, bensì emiliano. Ovviamente la scoperta desta scalpore, insomma, anche perché poi bisogna ancora vedere, effettivamente verificare, magari non si arriverà mai a una conclusione, ma oltre il scalpore c'è anche tanta curiosità e desiderio di scoprire la verità. Le prime conferme di quanto ipotizzato arrivano dagli architetti piacentini Bellocchi, che iniziano a elaborare dei modelli tridimensionali che portano all'identificazione di ben 10 punti di riferimento del paesaggio emiliano, tra cui i più importanti, i rilievi montagnosi della Val Tidone e il corso d'acqua, che non sarebbe altro che il Trebbia stesso. E allora, anche l'Università di Genova e il Museo di Storia Naturale di Piacenza entrano nello studio del caso, in breve tempo portano alla luce delle prove schiaccianti che in qualche modo danno valore a questa teoria di Carla Gori. Vengono effettuati degli studi sugli iconofossili, le tracce fossili di impronte di antichi esseri viventi, e si arriva alla conclusione che medesime forme rocciose siano state affrontate da Leonardo nel codice Leicester, quasi a dimostrazione che il genio toscano conoscesse bene le zone e che fosse probabilmente molto affascinato dai paesaggi, a tal punto di inserirli nella sua opera più celebre. E allora vediamo appunto che cosa succederà, perché comunque Leonardo da Vinci, come tanti artisti della sua epoca, ha inserito in questa opera, come in tante altre, diversi indizi e diversi misteri. Diciamo che ad epoca era quasi un obbligo artistico, no? La verità è che ancora oggi studiosi su questo caso sono ancora gli studi, non solo i studiosi ma anche studiosi che appunto sono impegnati in questo studio, tutto questo è ancora in corso, e i toscani sono poco propensi, insomma, a concedere agli emiliani la paternità del panorama. Quindi la verità la sa solo, diciamo, Leonardo da Vinci, e l'unica certezza che abbiamo è che la Gioconda è un'opera veramente di un mistero, di fascino, insomma, è una tra i quadri più visitati al mondo, e se è così una ragione ci sarà pure. Noi continuiamo con la musica fino appunto alla chiusura della trasmissione di questa sera.
A volte il blocco dello scrittore, un vero blocco compositivo. Su foglio bianco ci sto le ore, non so che scrivere quando scrivo. Penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi fa dannare. Penso a lei, allora sì, ricomincio e scrivo ore ed ore. Vado alla grande, anche se manco di fiato e di gambe. Sulla montagna mi sento dire, ci vuole fisico per salire. Io penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi fa dannare. Penso a lei, allora sì, spingo e salgo come un ascensore. C'è bisogno di far protezze o di tirare un pugno, anche se sono uno elegante che non si sporca le mani per niente. Ma penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi fa dannare. Penso a lei, allora sì, vedo tutto il mondo da sfidare. Penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi fa dannare.
Gli scontati, quella lì, penultimo brano per questa sera. Siamo arrivati alla fine per quanto riguarda questo venerdì 27 maggio. Vi auguro un buon weekend, raccontatemi poi lunedì, sicuramente ci risentiamo per capire appunto insieme cosa avete fatto, cosa ho fatto in questo bellissimo viaggio in giro per la regione Veneto, insomma il motivo per cui da mercoledì non ho potuto interagire con voi tramite i WhatsApp, ma lunedì si torna in studio tranquillamente, tutto normale, e quindi possiamo sicuramente ancora sentirci. Nel frattempo vi auguro una buona notte e un buon weekend. Ciao da Sanja Lucic.
Feels like fire, I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Down, I'll be around with my undying.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Obiettivo minimo la conquista del Donbass. La Russia mobilita i propri militari per